sempre a puntualizzare. Tra l'altro, come ben sapete, abbiamo dovuto anche anticipare la rimessa in onda del palinsesto causa eventi inattesi come lo sgombero di Degage, ma ogni modo questa trasmissione è sempre la voce di chi non solo racconta le lotte di questa città e i fatti che ci circondano, anche i più negativi come lo sgombero di Degage, ma anche come le lotte vanno avanti e come rilanciare i nostri percorsi e non mollare un centimetro in questa città a livello nazionale. Quest'oggi abbiamo pensato a una scaletta piuttosto ampia che, come al solito, diciamo, ci porti dal piano locale a quello più nazionale. E intanto, appunto, partiremo facendo un po' il punto su quella che è la situazione post sgombero di Degage, dopo il corteo della scorsa settimana che, nonostante il divieto del prefetto, non so se sarebbe più opportuno definirlo podestà, forse Gabrielli, ha comunque attraversato le strade di San Lorenzo, partendo comunque da Piazzale Tiburtino e riaffermando la legittimità a riprendersi le strade dei poveri di questa città, qui diciamo chi governa sembra voler togliere anche la legittimità proprio di non solo di movimento ma anche di parola. E su questo tema, appunto, daremo anche conto di quello che è stato poi l'esito e, insomma, i punti emersi dalla mobilitazione sotto la prefettura di pochi giorni fa, dove appunto si è andati a sentire cosa da dire la controparte rispetto allo sgombero di Degage, alla questione degli sgomberi. Parleremo poi, perché tutte queste lotte sono intrecciate, della situazione anche degli sfratti e della situazione dei residence, che anche queste, comunque, dopo un periodo in cui bene o male c'era una sorta di acquiescenza o comunque di pace armata grazie a moratori e momenti di attesa, tutte queste situazioni stanno arrivando a un punto di rottura, e anche da qui bisogna cercare di capire come ripartire. In tutto questo, sempre sul livello cittadino, ricorderemo anche gli appuntamenti, diciamo, della quattro giorni di San Basilio, dove si è già tenuto un corteo l'8 settembre per ricordare Fabrizio Ceruso, un ragazzo di 19 anni che fu ucciso durante la battaglia di San Basilio per la difesa delle case occupate. E c'è già stato un corteo e le iniziative stanno andando avanti, e cercheremo, appunto, di parlare con chi ha organizzato, diciamo, queste quattro giorni per non solo celebrare la memoria di Fabrizio, ma per farne, diciamo, una ricchezza da portare ai giovani e un portato di lotta che può essere reso attuale anche oggi. Poi passeremo al piano nazionale, su cui magari Luca, se vuole dare un po' l'idea della scaletta che abbiamo su questo fronte.
Ma sì, io credo che soprattutto bisognerà ripartire dalle riflessioni condivise dentro l'Assemblea nazionale, insomma, per il diritto alla casa e all'abitare. Non so se si è sentita la parte precedente, Assemblea del diritto alla casa e all'abitare, che si è tenuta domenica scorsa, insomma, nell'occupazione romana qui di Viale delle Province, e con tante proposte anche, diciamo, messe all'ordine del giorno, insomma, della discussione, ma soprattutto dei fatti che vanno prodotti concretamente dentro questa realtà, e ci si avvicina, insomma, a grandi passi verso un momento di riflessione ampio per capire come riuscire ad impattare e a sfidare, come dice il titolo stesso dell'iniziativa, quattro giorni di riflessione, sfidiamo il presente, dal 24 al 27, appunto, di questo mese. Per cui scaletta molto ricca, ma ricordiamo anche che qui si dibatte, insomma, si può intervenire dai microfoni di Onda Rossa, e il numero è 06, se no mi si dice
06 49 17 50.
E quindi chiamate, partiamo e entriamo nel merito delle tante vicende che abbiamo appena elencato.
Bene, mettiamo uno stacco che facciamo il primo collegamento. Io suggerirei pure alla trasmissione di affrontare anche un attimino, lo dicevo poi nel caso più avanti, più avanti, il tema dell'IMU, dato che la vogliono levare, cioè, mi sembra che è un problema.
Pieno titolo, insomma, affronteremo anche questa vicenda, ma dai, entriamo nel merito delle questioni.
Volevo solo aggiungere che poi avremo anche un collegamento con uno dei compagni che in questi giorni in Val di Susa è stato vittima di repressione, che per fortuna è tornato tra di noi e ci racconterà come sta andando a Bologna la lotta per la casa, e anche facendo il punto sulla questione delle grandi opere e della lotta contro il TAV.
Stamattina in fabbrica, la situazione statica, la rabbia atavica. Oggi non lavora, domani forse neppure. Il tempo passa, passo lento, amplifica le sue paure. Cosa ne sarà della sua vita? Farla finita da vigliacchi, ma i giorni sembrano cappi. Gli occhi stanchi, la barba incolta, non importa, trova la forza, sfonda quella porta. Paolo non ha voce, non è mai stato zitto. In piazza assieme a chi non può permettersi un affitto. Porta conflitto in ogni posto sfitto. Sguardo dritto verso chi lo picchia, ma non lo ha sconfitto. Afflitto forse, ma la testa è alta. Fra gente che corre, combatte, il disagio li salda. Stato di fermo recidivo, obbligo di firma. Dice finché vivo questa lotta non si ferma.
Non servono parole, giustificazioni o scuse. Servono spazi, servono case. La beffa che rende più doloroso il danno.
Fumiamo su questo bel pezzo che parla di un pezzo di storia nostra, direi, per entrare direttamente nel vivo con la prima voce di questa mattina. Michele, ci senti?
Michele,
è pronto?
Michele, ci sei?
Michele?
Buongiorno a tutti e tutte.
Buongiorno. Allora, quello che volevamo chiederti un po' è di raccontarci, appunto, di fare anche un bilancio del corteo che appunto la settimana scorsa ha attraversato le strade di Roma, e poi anche, diciamo, delle altre iniziative che De Gage ha messo in campo in questi giorni, sempre all'insegna dello slogan "ci togliete dalle case e ci troverete nelle strade", e che anche ieri mattina vi ha visti comunque di nuovo in piazza sotto la regione.
Sì, intanto ricordo che ormai sono passate più di tre settimane dallo sgombero di De Gage, che è avvenuto il 25 di agosto, e da quello sgombero, insomma, dagli occupanti di quel palazzo fino a tanti solidali, ai movimenti di lotta per la casa, a diverse realtà politiche di questa città, si è tentato e si è provato a dare una risposta solidale e più possibile unitaria e di forza rispetto a continuare gli attacchi all'esperienza di autogestione e di riappropriazione in questa città, ma più in generale si è tentato di individuare nella nuova gestione di questa città, commissariata dal prefetto Gabrielli, una svolta sempre di più autoritaria e sempre di più appunto legalitaria, nel senso in cui si utilizza la legalità quando più gli interessa, per scagliarsi sempre contro i più deboli, contro i senza casa, contro i precari. E l'abbiamo visto in azione il 25 agosto, e da subito abbiamo provato a dare una risposta, fino appunto alla convocazione di un corteo cittadino che, ricordiamo, è stato seguito da un divieto della questura, un procedimento abbastanza inusuale, in senso molto forte nei confronti della mobilitazione. È raro che a Roma i cortei chiamati dal movimento si permettono di completamente vietarli. Sicuramente il periodo dell'anno era comunque il 4 settembre, ci poneva comunque una scommessa di chiamare la città così presto a mobilitarsi, però sapevamo che l'argomento era grave e che era importante provare a costruire anche un momento di allargamento e di visibilità politico da un quartiere universitario come San Lorenzo fino alla prefettura, questo ci è stato completamente impedito, quindi questo c'è da tenere, non completamente ci è stato impedito in parte, e quindi c'è da tenere da conto che continua ad esistere questo problema per chi ci ascolta e comunque è stato impedito ad un corteo di svolgere il proprio percorso come più riteneva giusto per rispondere con rabbia alle persone che vengono messe in mezzo alla strada. Chiaramente questo è un elemento negativo, per il resto ci sono molti elementi positivi. Un corteo di probabilmente un paio di migliaia di persone che l'hanno attraversato appunto al 4 di settembre, una composizione molto, molto eterogenea nel corteo, dagli studenti media agli studenti universitari, insomma la fascia di età di quel tipo, a tanti occupanti di case, appunto a tanti solidali che hanno visto in questo sgombero un altro passaggio chiave di una gestione della città, ma più in generale anche la chiusura di spazi di opposizione alla gestione del PD di questa città e di questo paese. E quindi era un corteo che poi sullo striscione era lo slogan "ci togliete tutto, ci troverete nelle strade", perché provavamo appunto partendo dalle case, dagli sgomberi, da una lotta fondamentale e sotto attacco in questo momento in questa città, a tentare di aprire un autunno che vedrà sicuramente tante altre voci provare ad opporsi al governo Renzi. Già il 3 ottobre c'è una remobilitazione degli studenti medi, ma speriamo siano tanti i soggetti sociali e le realtà organizzate che avranno voglia di provare a portare la loro opposizione in piazza. Una manifestazione che è riuscita comunque metro dopo metro a guadagnarsi la piazza e a fare un percorso attorno al quartiere di San Lorenzo, sicuramente richiamando l'attenzione di chi lo abita e di chi partecipa dal corteo, che sicuramente non ha vissuto una giornata come una giornata passiva, una giornata dove si vedeva che appunto c'era da guadagnarsi metro dopo metro il corteo di fronte a un atteggiamento della questura molto grave, molto muscolare, con mezzi su mezzi, decine di uomini schierati nelle strade a bloccare qualsiasi via che il corteo potesse decidere di attraversare. Ma nonostante questo ci sembra di poter individuare come molto positivo questo passaggio di aver visto in piazza un'energia e una composizione molto ricca e molto preziosa, da cui provare sicuramente a ripartire e mettere al centro le battaglie che già avevamo in campo prima di questo sgombero e le nuove che avevamo intenzione di mettere di costruire verso appunto nuove settimane di mobilitazione e di lotta. Da questo punto di vista, come anticipavi bene tu, ieri mattina la palestra antifascista di Tegace ha anche portato avanti una nuova azione diciamo comunicativa caratterizzare appunto anche gli utilizzi sociali e di interventi sul territorio che dentro lo studentato dei Caci si erano costruiti negli anni, quindi una palestra popolare in particolare di pugilato che è andata sotto la regione Lazio a produrre dei brevi blocchi stradali comunicativi volantinando e megafonando ai passanti sotto la regione, proprio perché c'è una via di alto scorrimento la mattina, ma allo stesso modo per individuare come problema politico quello che una regione Lazio che da un lato gestisce il diritto allo studio, quindi gli alloggi universitari in una maniera assurda. Pensiamo soltanto nel Lazio l'ente per il diritto allo studio Lazio Disco è commissariato per aver prodotto dei buchi enormi di soldi e non aver essere in grado di gestire appunto gli alloggi e il diritto allo studio, e la regione Lazio che aveva intrapreso insieme ai movimenti una trattativa dei tavoli in cui si è riuscita a strappare una delibera sull'emergenza abitativa che avrebbe dovuto portare a dare case alle persone e da un altro lato a rendere meno attaccabili le occupazioni, perché all'interno di un meccanismo che pubblicamente voleva affrontare il problema casa a Roma, ma questo insomma pare che a chi gestisce col manganello questa città non interessa, a chi sta steso al tavolo della regione forse spesso lo fa soltanto per riempirsi la bocca di belle parole, quindi purtroppo un'occupazione dentro la delibera per l'emergenza abitativa, quindi lo studentato dei Caci, è stato sgomberato il 25 agosto, quindi per segnalare anche il fatto che sì, la regione colpevolmente non porta avanti questa delibera e invece sta in silenzio mentre si continua a negare il diritto alla casa e il diritto allo studio a tanti e a tante. Questo diciamo, è un po' un racconto delle iniziative che per ora siamo stati in grado di mettere in campo, iniziative che appunto si rivolgono a un inizio di anno politico che speriamo sia parli anche altre voci. Ricordavo il corso degli studenti medi, mi sembra che in questa trasmissione parlerete anche della campagna sulla casa e le nuove povertà, sull'articolo 5 delle importanti mobilitazioni che poi dall'assemblea di abitare nella crisi si è deciso di mettere in campo. Michele, e anche insomma
Michele, assolutamente sì, non sono Margherita come puoi capire, sono Luca. Sì, non ci siamo ancora arrivati, diciamo, ad affrontare questo argomento che sarà una parte centrale della trasmissione. Io intanto ti volevo chiedere un po' per discutere insieme, per aprire anche un dibattito, insomma, un po' dai microfoni della radio, questo, nel senso che dopo lo sgombero di De Gasperi ci ritroviamo come tesoro in termini di risposta, diciamo, una prima risposta, diciamo, di pancia, però anche molto forte, insomma, significativa, insomma, di chi chiaramente non molla. Ci ritroviamo con l'apertura sostanzialmente di un discorso che dice non vi permetteremo con uno sgombero di cancellare un'esperienza radicata e importante dentro questa città, e quindi ci togliete dalle case, ci ritrovate nelle strade. E quindi diciamo un lavoro che prosegue, perché come raccontavi tu c'è stata di nuovo ieri questa iniziativa sotto la Regione Lazio che testimonia che sostanzialmente non cala l'attenzione e la tensione attorno a questo fatto politico pesante che è accaduto ai danni di De Gasperi e dei movimenti. Ci ritroviamo con un corteo dentro una situazione problematica come quello di venerdì scorso, che ha saputo secondo me non soltanto, diciamo, conquistare le strade della città, che era sicuramente una vicenda molto importante, ma anche cominciare ad articolare un discorso attorno a quello che vuol dire il commissariamento, questo tentativo di spianare, no, le contraddizioni di questa città in vista, o usando anche strumentalmente, diciamo, a questo punto il mega evento del Giubileo, e magari tentando di utilizzare questo spazio, appunto soffocando le voci, le sofferenze di questa città che si vogliono manifestare e che non si vogliono arrendere, per mettere in campo uno scatto ancora in avanti dentro un modello, no? Visto che si parla anche di privatizzazione dell'AMA, cioè Marino comincia ad aprire la strada, dice alcune cose devono essere gestite dai privati, insomma siamo dentro questo dibattito e noi abbiamo avuto il merito collettivamente come movimenti di capire che era questo il tema, no? Che stava dentro lo sgombero di De Gasperi, che deve diventare un processo pubblico di lotta, di movimento in grado di disarticolare questo tentativo. Allora, io volevo un po' ragionare di questo, cioè ora come si va avanti, cioè come si riesce a mettere in campo, a non perdere la determinazione, ma anche questo tipo di ragionamento, questo tipo di lettura della realtà, e ribaltargliela contro con tutta la forza che abbiamo in corpo. Secondo te, chiaramente non avrai in tasca soluzioni magiche, insomma, però capire insieme, ecco, appunto, anche col contributo di chi vuole telefonare, come questo si può fare.
Sicuramente io penso che quello che descrivi tu, per chi ha scelto da tempo di provare a costruire lotte insieme a una composizione meticcia, una composizione anche studentesca, che individua nel tema dei bisogni e nella riappropriazione delle pratiche efficaci, ma che prova a guardare anche un orizzonte politico più largo, parlo dell'opposizione alle politiche anche di Salvini, al razzismo, alla guerra fra poveri, sicuramente questo Giubileo e la visibilità che Roma avrà, e una serie anche di manovre che verranno fatte dentro la città, dobbiamo provare a vederla come un'opportunità, secondo me. È un po' questa la partita, e all'interno di questa opportunità che sicuramente questo grande evento ci fornisce, che può essere anche un boomerang, nel senso che può essere anche una città pacificata per mesi se dalla parte di chi lotta non ci sono delle buone idee, non c'è la voglia di mettersi in gioco, però da un lato si restituisce appunto una centralità politica in questo momento della gestione della città di Roma, e dall'altro lato delle svolte appunto autoritarie o di chiusura di spazi in qualche forma democratici, perché un ex capo della Digos che ha superpoteri per le questioni sociali di una città sicuramente è un fatto rilevante che non può passare in silenzio. Allora, di fronte a questa situazione qui c'è, secondo me e secondo noi, in parte, insomma, la necessità di capire con come lanciare dei segnali, anche una campagna in questa città che sia, possa essere larga, che possa anche moltiplicarsi con diversi linguaggi, ma che sappia attaccare un po' il nodo politico dei grandi eventi, della gestione emergenziale delle città e dei territori, di come questo porti alle speculazioni, all'attacco ai bisogni e alla vita delle persone. E quindi, essendo bravi all'interno appunto di una partita in cui c'è un Papa che parla dei poveri, ci sta una Chiesa che appunto si qualifica un po' anche come interlocutore da questo punto di vista, almeno dal punto di vista mainstream e dell'informazione, e dall'altro lato invece appunto una città che è di poveri fino a tanti, di difficoltà fino a tanti, e che vuole insomma aggredire un po' queste contraddizioni, vuole riprendersi una parte di ciò che gli spetta, e questo insomma secondo me dobbiamo essere bravi a farlo con dato questa nuova stagione che si apre, dato questo scenario un po' mutato che potrebbe trovare l'interesse di anche in realtà di sociali, di lavoratori, studentesse che sono in mobilitazione già per altri motivi. Dovremmo essere bravi a capire come la forma per lanciare un po' un segnale e una possibilità.
Michele, al di là della forma, no, che va trovata, va capita, possiamo a questo punto dire dai microfoni, cioè il messaggio potrebbe essere quello di non mollare la presa, insomma, rispetto a quello che è accaduto, anche perché abbiamo fatto poi un incontro nella prefettura, visto che il corteo era riuscito a partire, ha concesso anche un incontro. Insomma, i segnali non sono per niente positivi rispetto, cioè l'incontro con la prefettura mi pare che abbia confermato tutte le nostre preoccupazioni rispetto a questa stretta, questa morsa che vogliono far calare sulla città. Possiamo annunciare che una grande campagna popolare di lotta che vuole ribaltare l'idea che il Giubileo diventa l'occasione, altro che grandi parole di Papa Francesco, che nell'annunciare questo Giubileo straordinario ha parlato spesso di poveri, di migranti e via discorrendo, invece proprio il Giubileo di Papa Francesco diventa l'occasione per vietare le manifestazioni al centro di Roma, per chiudere la bocca a chi lotta, per portare avanti una campagna di sgomberi dentro questa città, perché di questo si parla. Annunciamo l'idea che chiamiamo a raccolta le forze vere, auto-organizzate di questa città, a sfidare questo tipo di meccanismo che poi potrebbe anche diventare permanente, nel senso che potrebbe essere, anzi forse è, un'idea di città molto diversa dalla nostra, opposta alla nostra, sulla quale è necessario lanciare la sfida. Che dici? La facciamo questo tentativo?
Oltre a essere un tentativo, penso sia un bisogno e appunto un'occasione da non sprecare anche in parte, quindi dovremmo essere all'altezza della partita e provare appunto un passetto dopo l'altro a capire dove riusciamo ad arrivare, e da un altro lato secondo me, rispetto a quello che dicevi ora tu, ad essere in grado di essere dove riusciamo a fare male, nel senso se questo sarà un grande evento con una visibilità enorme, delle tematiche appunto anche agitate a livello mediatico che riguardano fortemente una composizione migrante, difficoltà economica, incontra bisogni che difficilmente risolve se non appunto vivendo delle condizioni assurde di vita, sfruttamento sul posto di lavoro e tutto quello che ne consegue, penso che dobbiamo insomma sicuramente affrontare senza paura questa sfida e capire nelle varie forme che dalla lotta per la casa a chi si muove nei territori, a una partita politica più generale che si giocherà anche nel centro della città, si giocherà anche sui flussi di migliaia di persone che arriveranno a Roma e tutti i soldi che girano attorno a ciò, riusciremo appunto a fare male politicamente a questo discorso, farlo entrare in contraddizione e provare a rendere più generalizzabile, anche più creare consenso su quello che andiamo a dire contro appunto una città che tutti appunto ci sono diverse voci che provano in maniera da sciacalli a giocare sulla pelle del disagio e il degrado, dal blogger Roma fa schifo a chi si riempie la bocca delle questioni sociali di questa città, strada fino ad arrivare al Papa, però chi le vive veramente, chi prova a, a creare un'opportunità reale, viene appunto come, come diciamo durante la campagna per Becalce, la guerra la fate solo a noi.
Anche perché quindi, Michele, sostanzialmente anche dal punto di vista delle risorse, no? Nel senso che non, non è tutto la questione delle risorse, ma ci dice tanto rispetto alle priorità, no? Di chi ci governa. Poi sarà magari anche un argomento che affronteremo attorno alle vicende nazionali, però anche su Roma sostanzialmente mi sembra che si discuta di abbassare di un punto l'IRPEF, che i soldi del Giubileo, quelli che vengono sbloccati in questo tira e molla di un, no, nei confronti di un governo che ha voluto delle garanzie prima di mollare qualche briciola di risorsa per Roma, poi dove vanno? Vanno a tappare le buche, vanno a fare interventi di decoro, cioè vanno a nascondere le contraddizioni di questa città, quelle che si vedono girando a Termini, che si vedono vivendo dentro le periferie soprattutto, per cui sostanzialmente noi facciamo i conti con questo tentativo di restyling politico di una giunta e di un modello di governo che ha fallito, e dentro questo restyling c'è l'idea di innestare delle ricette molto pesanti per questa città. Una frattante, oltre al fatto che si affronta appunto l'emergenza abitativa e il problema della casa in termini di ordine pubblico in maniera ancora più pesante di come è stata fatta in questi anni, perché lo sgombero di Degage apre una pagina nuova di un attacco ai movimenti che è in atto sostanzialmente, al quale bisogna avere la capacità di rispondere collettivamente, però ci parla appunto di vicende come privatizzazioni, come un'idea di dare un colpo finale verso una città che deve essere regalata mani e piedi a tutto tondo agli interessi dei poteri forti, altro che la fine di Mafia Capitale. Qui dentro, qui è la vera Mafia Capitale che prosegue, che rimette in maniera consistente e forte le mani sulla nostra città, e sta a noi impedirglielo in maniera reale, perché in gioco ci sono non solo un'idea di città, ma le nostre vite concrete che devono strappare diritti, che devono sovvertire un disegno che ci vede schiavi e silenziosi, secondo loro, ma secondo noi assolutamente no. E io direi che, non lo so, possiamo ringraziare Michele per l'intervento. E
sì, io l'unico suggerimento, dato che stanno facendo tutta una serie di iniziative che vanno sotto la prefettura, sotto il comune, sotto la regione, insomma, io direi che ci sono pure i municipi da sollecitare, perché quando parliamo di territori portiamo sul territorio pure il malessere, anche perché questo Giubileo è vero che fa nel restyling, giusta qualche strada, ma tutte le strade centrali, non è che in periferia vanno a metterci qualche cosa, è che questi, oltre a fare la manovra sull'IRPEF, stanno facendo una manovra propagandistica che su l'IMU, che non si paga più, significa di agevolare a quelli che la casa ce l'hanno, no? E però dice, perché l'80% è proprietaria di case, il 20% è, non è proprietaria di case, sono circa 6-7 milioni di persone che sono concentrate nelle grandi città, nelle metropoli, dove c'è meno intervento pubblico proprio per l'emergenza abitativa. Anche questo bisogna cominciare a portare sui territori, che questi con la propaganda che abbassano l'IRPEF, che abbassano, che levano l'IMU, però facendo sempre un vantaggio, escludendo sempre i poveri, perché se 10 miliardi l'anno di IMU venissero spesi per all'emergenza abitativa, nel giro di pochi anni la proprietà pubblica o l'intervento sugli affitti sociali contenuti,
c'è proprio il segno di un governo che sul piano di una governance,
cioè c'è una parte di società che viene esclusa totalmente,
esclusa e
non viene proprio considerata,
esclusa anche in termini di ordine pubblico, nel senso che non c'è, c'è l'idea di puntare su un blocco, su un blocco economico di chi ancora galleggia o è benestante, e che sostanzialmente rispetto alle lotte dei poveri, alle contraddizioni che avanzano, chiede ordine, cioè può rispondere al richiamo dell'ordine, dell'uomo uomo forte. Sul piano nazionale c'è rimasto Renzi, no? Lì a fare da padrone della scena politica con pochi, ben pochi avversari. Sul piano locale, più che Marino, la figura forte, lo confermiamo, sembra essere quella di Gabrielli, al di là dei balletti, non c'è il dualismo, c'è il dualismo dentro la città di Roma. Di fatto il governo ha le mani strette a questo punto sulla città, e lo fa attraverso, in modo particolare attraverso la figura del prefetto Gabrielli, che c'ha in mano l'ordine pubblico, c'ha in mano anche il destino politico, cioè il disegno della nostra città, la gestione delle emergenze, le emergenze sociali in modo particolare. E quindi sostanzialmente è uno scenario preoccupante, preoccupante, ma non preoccupante non vuol dire che ci arrendiamo, lo ripeto, vuol dire che noi siamo qui, abbiamo capito qual è la sfida, qual è il punto, e su questo bisogna trovare la capacità di chiamare a raccolta una città e sostanzialmente di impedire che questo avvitamento prosegua. Quindi la sfida è lanciata, direi. Poi magari cercheremo di approfondire i passaggi attraverso i quali si può articolare e rilanciare questa sfida. Io saluterei Michele.
Bene, grazie. Insomma, questo, spero che questo discorso lo continueremo anche appunto incontrandoci nelle strade di questa città, ma non solo con voi, con cui succede spesso, ma anche con, speriamo, le tante persone che ci ascoltano, chi è interessato realmente a, appunto, a mettere dei bastoni tra le ruote a questo meccanismo.
Assolutamente, io direi che a questo punto potremmo dare un piccolo stacco musicale, vediamo se riusciamo a contattare qualche compagno o compagna che ha dato vita a un'altra iniziativa importante che c'è stata qui a Roma questo fine settimana, in quel di San Basilio, dove ricorreva l'anniversario della battaglia di San Basilio, dell'uccisione di Fabrizio Ceruso. È la storia della lotta per la casa che prosegue, e anche quella di chi nelle periferie di questa città non abbassa la testa ieri come oggi e rilancia la sfida per un altro presente possibile. Quindi io direi a tra poco.
Ciao, ciao a tutti e tutte.
Luca non ha voce, gridava stamattina in fabbrica. La situazione è statica, la rabbia atavica. Oggi non lavora, domani forse neppure. Il tempo passa a passo lento, amplifica le sue paure. Cosa ne sarà della sua vita? Farla finita da vigliacchi. Ma i giorni sembrano cappi, gli occhi stanchi, la barba incolta. Non importa, trova la forza, sfonda quella porta. Paolo non ha voce, non è mai stato zitto. In piazza assieme a chi non può permettersi un affitto. Porta conflitto in ogni posto sfitto. Sguardo dritto verso chi lo picchia ma non lo ha sconfitto. Afflitto forse, ma la testa è alta. Fra gente che corre, compatta, il disagio li salda. Stato di fermo recidivo, obbligo di firma. Dice finché vivo questa lotta non si ferma.
Non servono parole, giustificazioni o scuse. Servono spazi, servono case. La beffa che rende più doloroso il danno è che le case ci stanno. Non servono parole, giustificazioni o scuse. Servono spazi, servono case. La cosa che ogni tanto ci fa uscire dall'affanno e qua nei casi ci pigliamo.
Sarà fuma stanca, cosa le manca? Senza casa, a causa dei debiti di un mutuo in banca. Il marito che scappa, mentre sua figlia scalcia nel pancione, oggi cresce in un'occupazione. E i suoi sorrisi la rendono fiera. L'antidoto alla crisi, se un diritto sembra una chimera. Nessuna frontiera, da una cucina multiculturale. Una fucina dove arde riscatto sociale. Piano di sopra, vive Mirea, Eritrea. Finita qui dopo l'ennesimo odissea. Cominciata in un barcone con le sue sorelle. Stanotte, affacciata ad un barcone, balcone, fissa le sue stelle e pensa a chi non ce l'ha fatta e a chi si è salvato. Bacia in fronte il figlio appena addormentato, la sua libertà nella comunità che ha ritrovato. Non esiste l'immigrato e ogni spazio è conquistato.
Non servono parole, giustificazioni o scuse. Servono spazi, servono case. La beffa che rende più doloroso il danno è che le case ci stanno. Non servono parole, giustificazioni o scuse. Servono spazi, servono case. La cosa che ogni tanto ci fa uscire dall'affanno e qua nei casi ci pigliamo. Non servono parole, giustificazioni o scuse. Servono spazi, servono case. La beffa che rende più doloroso il danno è che le case ci stanno. Non servono parole, giustificazioni o scuse. Servono spazi, servono case. La cosa che ogni tanto ci fa uscire dall'affanno e qua nei casi ci pigliamo. Non servono parole. Servono spazi, servono case, servono case, servono case, servono case, servono case.
Allora riprendiamo dai microfoni di Onda Rossa 06 49 17 50 per chi vuole intervenire. E non siamo riusciti ancora a collegarci con San Basilio, nel senso con l'iniziativa che si è prodotta nel fine settimana scorso. Ci riproveremo, così teniamo aperta questa finestra e non dimentichiamo un passaggio che fa parte dei nostri percorsi di lotta, che nutre le nostre lotte. Vediamo se ce la facciamo nel corso della trasmissione. Intanto cerchiamo di arrivare dentro un po', diciamo, le questioni più generali, più a carattere nazionale, dopo aver affrontato un po' anche con Michele le vicende romane. Vi raccontiamo intanto, diciamo, che si è svolta qui nella città di Roma domenica scorsa un'importante assemblea nazionale sul tema della casa, sul tema dell'abitare, con oltre 10 città che hanno partecipato a questo incontro. Quindi sostanzialmente la dimostrazione che c'è una rete forte sul piano nazionale che prosegue il suo cammino. E dentro questa assemblea abbiamo verificato ancora una volta la maturità, insomma, di alcune lotte che non mollano sostanzialmente, nel senso che sul terreno nazionale in ogni città si muove, si articolano campagne, un lavoro capillare sul terreno degli sfratti, ma anche nuove occupazioni, nonostante corrente alternata, insomma, sul piano nazionale, con differenze appunto da città a città. C'è anche una repressione che interviene abbastanza puntualmente a impedire, no, che vengano su importanti movimenti, esperienze di occupazione, però si tiene, vengono riproposte. E mi ha colpito molto anche il racconto delle vicende della lotta per la casa, che si sono svolte mettendo all'angolo sostanzialmente quel comune quest'estate nella città di Cagliari in Sardegna, dove già erano stati occupati studentati, come sapete, e poi, diciamo, sostanzialmente dalla lotta di giovani studenti e precari che avevano riconquistato un tetto sulla testa, e io direi anche un po' di reddito, insomma, per andare avanti. E questa lotta, questa pulsazione è arrivata a coinvolgere i settori popolari della città, appunto a mettere con le spalle al muro, ottenendo anche blocchi degli sfratti e via discorrendo, le amministrazioni locali. Però è questo un dato generale, nel senso che proviene un po' da tutte le città. Io direi anche dentro una maturità, nel senso che si capisce qual è il potenziale che c'è attorno alla lotta per il diritto alla casa e all'abitare in questo momento, perché le contraddizioni sociali, i processi di impoverimento proseguono dentro questa realtà in maniera molto forte, per cui c'è la volontà, c'è la necessità, il bisogno di organizzarsi attorno al terreno della casa e dell'abitare. C'è chiaramente un governo che è riuscito anche in una certa misura però a prendere le misure, no, rispetto alla capacità di aggregare attorno a sé movimenti più ampi, per cui sostanzialmente si è ragionato in maniera molto, molto seria, secondo me, su quello che deve essere, diciamo, un tentativo di fare collettivamente un salto di qualità attorno alla capacità, per esempio sugli sfratti, di coinvolgere sempre di più dentro un processo di solidarietà le persone che vivono lo stesso problema, di coinvolgere i quartieri, di capire quali sono gli strumenti, ma anche allo stesso tempo di capire come queste presenze sul territorio, gli sportelli che ci sono non soltanto numerosi nella città di Roma ma anche in tante altre città d'Italia, possano diventare dei punti di riferimento in grado di organizzare le persone che non ce la fanno a fare la spesa, per cui immaginare di mettere in movimento delle lotte sul caro vita contro l'aumento delle tasse universitarie, contro diciamo un livello di ticket e anche di stretta rispetto alla, ancora ulteriore, della salute pubblica, per cui sostanzialmente sei spinto verso la salute privata e chi non se la può permettere rimane fuori anche da prestazioni e da cose che andrebbero garantite a tutti e tutte. Quindi come far diventare questi presidi di conflitto dentro i nostri territori, come radicarsi, quindi anche tanti punti di domanda, ma anche un'idea sulla quale lavorare e costruire insieme alle persone che vivono i problemi, e non pensando appunto di dare, no, la lezioncina che nessuno si porta da casa. E chiaramente c'è anche l'idea di capire come si ricostruisce un'opposizione al governo Renzi, non tanto per il che bisogna opporsi al governante di turno, ma perché dentro Renzi c'è mani e piedi un modello, cioè un modello in maniera molto radicale cala sul paese, e anche a suon di manganelli, diciamo, quando si intravedono delle opposizioni o delle lotte che tengono botta. Per cui è chiaro che bisogna capire quali sono gli strumenti per rilanciare un lavoro di radicamento, di lotta sui territori, di sfida dentro la quotidianità, io direi, e allo stesso tempo di capire come questa sfida dal radicamento su ogni territorio di questa nostra città, come di ogni altra città e territorio di questo paese, possa rilanciarsi dentro l'idea che possiamo sovvertire lo stato di cose presenti. Per cui ragionamento, io credo, molto, molto maturo, molto bello. E veramente mi è capitato tante volte, no, che la lotta per la casa arrivava alle assemblee nazionali ed era quella che c'aveva qualcosa di più da dire. Oggi ti accorgi che nelle altre città c'è molto da raccontare in termini politici, e che questo, diciamo, poi arricchisce anche chi ha alle spalle esperienze di lotta magari di 20 anni attorno al terreno dell'abitare. Per cui insomma, una roba veramente molto interessante, di cui ho raccontato un po' la cornice, ma non ho raccontato per esempio cosa si vuole produrre, quali sono i ragionamenti in avanti, insomma, anche nell'immediato, che possono caratterizzare appunto il rilancio di una forte stagione di lotta sul tema dell'abitare ed oltre.
Beh, io credo che la cornice delineata da Luca in questi minuti sia assolutamente fondamentale, perché è quella che, appunto, che ci permette di arrivare anche al tipo di campagne, di iniziative che dentro Abitare nella crisi sono state decise. Innanzitutto, appunto, vale la pena di sottolineare che tutti questi temi delle risorse, del debito, anche della tassazione, giustamente, che citava Ettore, sono tutte parti di un unico ragionamento, in quanto comunque ci troviamo a confrontarci nella nostra vita quotidiana con il problema del debito, che non è semplicemente la questione del debito pubblico e degli spauracchi che ogni tanto vengono agitati, come lo spread piuttosto che altro, ma il debito è declinato appunto in varie forme, passa dalla tassazione al quello che è l'affitto, a quello che è il mutuo, un debito che diventa inestinguibile, che viene riversato sui territori e che viene fatto pagare attraverso misure di austerità, ma anche le colate di cemento che ben conosciamo, che vanno ad arricchire le tasche dei soliti noti. E quando, appunto, come sottolineava Ettore all'inizio, qualche cosa viene, diciamo, forse tolto, diciamo, per così dire, a qualcuno, si tratta sempre comunque di quella parte solvibile della popolazione, quella che in questo caso lui citava giustamente la questione dell'IMU, quelle persone che oramai hanno una casa, che sono in grado di tenersela in questo momento, e quindi fanno parte comunque di una popolazione che in questo momento, a fronte del 42% di disoccupazione giovanile, contratti precari o con condizioni schifose, perché adesso ci raccontano in questi giorni la favola del Jobs Act, che sembra diventata la bacchetta magica dei nuovi contratti. Beh, per lavorare a quelle condizioni, spiace dirlo, siamo buoni tutti, sì, contratto a tempo indeterminato, ma ti possono buttare via quando gli pare. E questi ragionamenti erano già stati sviluppati in valle, dove durante la precedente assemblea di Abitare nella crisi, che aveva preceduto quella romana, era emerso un dato forte, quella che gli sportelli che si stanno moltiplicando nelle varie città e che rispondono, come diceva Luca, a tante esperienze di lotta differenti, devono diventare agenzie del conflitto sui territori, perché nessuna occupazione e nessuno sportello è pericoloso in sé, ma lo è se riesce ad agire sui territori, a rimbalzare al mittente quei messaggi razzisti e di guerra tra poveri che vengono fomentati ogni giorno, oltre alla guerra ai poveri. E arriviamo appunto a quello che si è pensato di mettere in campo. Appunto, la parola povertà è qualcosa che nella forma e nella ricchezza presentata dalle diverse esperienze di Abitare nella crisi, che in questi mesi ha davvero riunito una pluralità di lotte diverse che attraversano tutta Italia, perché in questa assemblea c'è la voce di chi è comunque partecipe della lotta a No Triv, chi è stato partecipe della lotta al MOS, chi affronta il tema delle risorse da diversi punti di vista. Oramai non ci sono solo le battaglie madri come quella del TAV. Ecco, si è pensato, la parola povertà è quella centrale, e come declinarla? Si è pensato che proprio a partire anche da questa situazione del giubileo romano, che diventerà l'ennesima occasione per appalti assegnati in modo straordinario, grandi opere, grandi retoriche sulla povertà, abbiamo pensato che il momento per ribaltare in faccia questa ipocrisia e per portare i poveri d'Italia, di questa città, dentro la partita è quella di lanciare una campagna prima i poveri, per l'appunto. Prima i poveri perché? Prima i poveri perché, come abbiamo detto, la questione della povertà è centrale. In secondo luogo perché sappiamo che i razzisti nostrani, che sinceramente mi viene l'orticaria persino a nominare, hanno fatto del prima gli italiani il proprio refrain, in barba al fatto di essere stati i primi complici, se non attuatori, di politiche che i poveri di questa, che i poveri d'Italia, i poveri di Roma e di queste città li hanno completamente messi al tappeto, cercati di cancellare, hanno cercato loro di togliere la voce. Quindi prima i poveri, dicevamo, e questo si inserisce all'interno, e il primo, diciamo, step di questa campagna sarà la settimana che dal 10 al 16 ottobre, che è una settimana di mobilitazione europea sul tema del diritto alla casa. E già il 16 ottobre c'è un'idea, inizierete a vederla sui muri di questa città e non solo, sui bambini, perché quando parliamo di povertà, appunto, noi parliamo di questioni che spesso e volentieri riguardano il mondo degli adulti, ma tanti si dimenticano una cosa, che tra le varie infamità di cui il piano casa del ministro Lupi si è reso responsabile, non ci sono solo tra virgolette, ovviamente, i distacchi delle utenze e misure che colpiscono il mondo degli adulti, ma la questione delle residenze colpisce i bambini che non hanno una residenza perché vivono nelle occupazioni e che quindi stanno in questi luoghi per necessità di emergenza abitativa irrisolvibile, altrimenti si trovano nella condizione di non poter essere iscritti a scuola se non per il buon cuore delle maestre, di non poter accedere al medico di base. Molti bambini, quando stanno male, devono rivolgersi al pronto soccorso perché non hanno altro modo di accedere alla sanità, sono negati loro i servizi primari. Quindi non solo questo piano casa infame ha tentato di colpire gli adulti, le famiglie, i poveri, ma ha tentato addirittura di cancellare i bambini. E noi questo ovviamente non lo possiamo accettare, crediamo che appunto sia arrivato il momento di mettere la controparte anche di fronte alle conseguenze più odiose di quello che ha fatto. E di qui appunto la campagna verso il 16 ottobre, dove stiamo immaginando un kids block colorato e pieno dei colori, delle parole dei bambini delle nostre occupazioni. Già adesso è iniziata, diciamo, una campagna con la pubblicazione delle lettere e dei disegni che i bambini delle occupazioni stanno scrivendo sul tema dell'articolo 5. Quello quindi sarà un primo appuntamento su cui la rete di Abitare nella crisi si vorrà misurare.
Sì, mi pare che ottobre, no, è tradizionalmente questo mese internazionale sull'abitare, per il diritto all'abitare. Dentro quel mese si è scelta la settimana dal 10 al 17, 18 insomma, per portare avanti le iniziative in ogni singolo territorio, e molte delle iniziative che si produrranno sul piano nazionale e dovranno confluire, cioè dovranno arrivare a dare un segnale forte, ma anche diverso in parte da quelli che abbiamo detto, anche così, insomma, riallacciandomi al ragionamento che faceva Margherita, manifestando sotto a Palazzo Chigi, cioè sotto alle finestre. No, non l'abbiamo mai fatto ancora questa cosa in questi ultimi periodi, per dire sostanzialmente che l'impianto del piano casa del governo Renzi, del famosa legge o famigerata legge Lupi, va sovvertito per tante ragioni, perché ripropone questa sciocchezza dei buoni che poi non servono a trovare mai mai soluzioni durature, anzi sostengono il mercato, fanno alzare il prezzo degli affitti e via discorrendo. E anche l'idea che bisogna far ripartire l'edilizia più che risolvere il problema di chi non ce la fa ad avere una casa che è quella che può pagare, insomma, legata al proprio reddito, quindi una casa popolare, e invece l'housing no, ancora per riproporre i soliti affari vantaggiosi per costruttori e palazzinari di tutte le risme, e fino ad arrivare chiaramente all'articolo 5 come elemento più pesante, insomma, di una guerra contro i poveri scatenata da questo governo e di una guerra contro i movimenti che hanno rappresentato e rappresentano la possibilità di dire che ci si può organizzare, che la lotta paga, che può risolvere qualche problema concreto e immediato della propria vita, e chiaramente a partire da questo riproporre un orizzonte di cambiamento più profondo. E allora io credo che su questo, insomma, ci sia tutto un investimento che è una capacità di coinvolgere le nostre città, i nostri territori, e quindi settimana di lotta dal 10 al 17 con il 16 manifestazione importante a Palazzo Chigi qui a Roma. Ma dovremmo avere in linea un compagno da Bologna, credo, no? Ci sei, Checco?
Sì, ci sono.
Ok, no, niente, raccontaci un po' quello che sta accadendo anche nella città di Bologna, visto che continuano le mobilitazioni sull'abitare, c'è questa seconda notte rossa per il diritto all'abitare, e magari cerca di farci capire un po' quale può essere il contributo anche politico di una città come Bologna dentro la settimana di lotta dal 10 al 17. Per il diritto all'abitare che è stata appena annunciata e rilanciata da Abitare nella crisi.
Scusa Checco, prima che inizi volevo darti intanto il bentornato, ovviamente bentornate tutti i compagni in libertà in questi giorni.
Io sono il solito cafone, giustamente sì, qua sì.
Grazie a tutti, grazie a tutti. Dai, torniamo. Per quanto riguarda qua a Bologna, sono sull'abitare, adesso abbiamo questo sabato una nuova notte rossa che fa parte, insomma, di tutto il susseguirsi anche di iniziative che, insomma, come in molte città non abbiamo mai interrotto neanche, insomma, durante i mesi di agosto. E qua a Bologna adesso si sta aprendo, insomma, siamo riusciti anche a aprire dei varchi ponendo dal basso, insomma, la forza anche di una vertenza soprattutto sulla questione degli sfratti. Quello che, insomma, come in molte altre città stiamo, grazie a Picchietti Assistrato, che insomma ormai sono numerosi, soltanto in questo mese di settembre ne abbiamo quasi una trentina, quindi più o meno una media di una al giorno, insomma, e a volte anche più nella stessa giornata, stiamo cercando, insomma, di far valere un po' la forza, insomma, di questo movimento che dice che è inutile qua, che comunque si continua a attaccare le occupazioni, discriminare gli occupanti, quando poi la questione a monte non viene risolta. Con questi trattati, tra qualche mese, se non si riescono a trovare soluzioni abitative, saranno i prossimi gli occupanti di domani. E adesso, insomma, si è aperto anche un tavolo di trattativa con le istituzioni cittadine, prefettura e comune, dove adesso, insomma, stiamo cercando un po' di porre sul tavolo, insomma, la forza, insomma, del movimento all'abitare. Credo che, insomma, tutto questo più
ti rompo le scatole ed intervengo, nel senso che mi sembra che una degli elementi di maggiore ricchezza dell'esperienza bolognese, no, che è venuta su rapidamente nell'ultimo periodo, sia proprio la capacità di legare dentro una battaglia sull'abitare intesa in senso ampio diversi settori, no? L'inquilinato, le persone senza casa o gli sfrattati che, no, quindi vengono ad occupare, e anche la capacità poi di legare questa composizione a una composizione più giovanile, studentesca, a pezzi di periferia, no? Dici un po' se è vera questa sensazione, perché noi abbiamo anche bisogno di prendere un po', no, la parte migliore, delle sperimentazioni che si fanno in altre città e provare a tradurla in un percorso collettivo, no, che sia in dialogo, che sia in grado di far crescere dei processi importanti un po' ovunque.
E ti dico, guarda, questo qui è sicuramente una delle prospettive che ci siamo date anche quando siamo come piccolo collettivo di social log siamo dati, cioè quello di riuscire appunto a mettere, a connettere sotto un unico ombrello, un'unica lotta, anche più istanze più dirette, partendo appunto, centrando un po' tutto sulla questione dell'abitare, poi sicuramente riuscire a portare una vertenza sugli occupanti, magari slegando anche dalla questione dell'inquilinato, sicuramente fa perdere anche di forza. Cioè, il tentativo era anche quello, appunto, come ti dicevo prima, insomma, riuscire un po' anche a porre la questione sul fatto che comunque è tutto anche un concatenarsi di è una processualità quasi di vita, da chi si trova prima senza lavoro, quindi magari perde il lavoro anche nei magazzini della logistica, poi dopo si trova a essere sotto sfratto perché non ce la fa a pagare l'affitto, e poi dopo magari si trova in mezzo di strada e quindi si trova la prospettiva dell'occupazione. Cioè il porre un po' anche sul tavolo
è un tessuto resistente, conflittuale, antagonista, che si vuole far venire fuori, no? Io credo che questo elemento sia molto interessante rispetto a quelle che sono le sperimentazioni bolognesi, e proprio anche dentro un ragionamento politico su quello che è necessario fare oggi. Senti, un'ultima battuta, che siamo sempre un po' di corsa o lenti a carburare dentro la trasmissione, per cui cerchiamo di dare un filo che si evolve abbastanza rapidamente. Dici una cosa, la settimana per il diritto all'abitare, insomma, ci siete dal 10 fino a fine settimana dentro questo passaggio, che ci inventiamo?
Ah, che io ci siamo, se farei uno scherzo se ti dicessi no, quindi quello su quello è ovvio. Ora su come andremo anche articolarla, io purtroppo mi sono perso anche un po' gli ultimi giorni,
diciamo che hai non ti possiamo rimproverare o dire niente, insomma, non è per la tua volontà.
Comunque guarda, da oggi riprendo anche un attimo le assemblee, sicuramente comunque ho visto sono uscite molte iniziative, anche la questione del legarla un po' anche alla questione dell'infanzia, penso sia anche un punto veramente di forza, che sta poi anche nel ragionamento che facevi prima, cioè riuscire comunque a collegare tutte le sfaccettature che stanno dietro poi alla questione che è il diritto all'abitare, cioè il diritto alla casa, ma che poi insomma definiamo tutti anche come diritto all'abitare. Poi veramente l'ultima postilla, ricollegandomi a quello che dicevo prima, riuscire anche a collegare, a mettere insieme varie anche angolature dello stesso fenomeno, poi è anche significa anche disarticolare poi tutte le proposte che vengono fatte alle istituzioni, che comunque guardano o il protocollo antisfratto strettamente legato agli sfrattati, dove magari si cerca di trovare qualche proprietario consenziente, o magari anche cercare di trovare una singola soluzione per la singola occupazione, quindi portare un discorso comune è anche una possibilità di disarticolare un po' i ragionamenti istituzionali e le proposte, che sono sempre insomma più o meno dei tappabuchi per cercare insomma di tamponare un po' qua là il fenomeno.
Sì, no, dei tappabuchi sempre meno efficaci, anche sempre sì, meno in grado di tappare, e per cui credo che poi alla fine sia molto importante essere concreti, no? come le persone che vivono un problema, un bisogno, un'emergenza, poi di fatto lo sono, e quindi anche portare avanti delle vertenze importanti e significative sul piano locale. Però c'è anche, diciamo, io credo, dentro una riflessione l'idea e la chiarezza che non si può aspettarsi poi troppo dalle vertenze territoriali, lo dice anche un movimento che insomma ha anche trattato o tratta insomma ove necessario insomma per cercare di strappare delle conquiste, no? Però è chiaro che sostanzialmente la sfida è sempre di più una sfida fra uno Stato che difende gli interessi forti dei grossi potentati economici e le persone che si ribellano al fatto che devono riconquistare o torto collo, o anche perché può essere anche bello, una vita diversa e migliore, e quindi vogliono sottrarsi a questo ricatto e a questo tentativo di schiacciamento, no? Anche, che spesso viene anche anche un po', diciamo, mano militare, insomma, da parte di questi signori. Per cui c'è una sfida generale che dobbiamo saper coltivare in ogni territorio, cioè ogni lotta locale deve contenere, secondo me, degli elementi politici, degli elementi di trasformazione dell'esistente, e poi dobbiamo anche essere in grado di legarla sul piano nazionale.
Certamente, certamente, infatti credo poi comunque sempre anche su un piano più ampio, oltre alle, insomma, alle vertenze territoriali, così adesso abbiamo comunque di fronte anche la visione dell'articolo 5, che insomma non hanno il passo di lotte che portiamo avanti, insomma abbiamo tutti anche questioni più ampie, riuscire a tenere sempre sempre lì, perché comunque sono tutti obiettivi che dobbiamo raggiungere, e poi di fatto oltre a questo anche alla nostra portata, insomma.
Checco, noi ti ringraziamo e ti mandiamo anche un abbraccio veramente forte e caloroso da questi microfoni, e ci risentiamo e ci rivediamo sicuramente presto nelle strade, insomma. E grazie per il contributo, e intanto che salutiamo Checco e le realtà bolognesi in lotta, credo che dovremmo avere al microfono finalmente, perché abbiamo un po' di difficoltà a stabilire un collegamento con i compagni e le compagne che hanno dato vita a questo fine settimana, a, diciamo, non soltanto alla memoria di quello che è stata San Basilio, la battaglia di San Basilio, l'uccisione di Fabrizio Ceruso, ma è anche un tentativo, insomma, di prendere con sé quella memoria e portarla dentro le sfide che abbiamo davanti, anzi dentro le quali noi stiamo già mani e piedi. C'è al telefono un compagno, Alessandro.
Sì, ciao, buongiorno a tutti e tutte.
Buongiorno.
No, niente, vabbè, grazie sicuramente per darci spazio alla trasmissione. Niente, vi racconto un po' quello che stiamo cercando di fare. Noi da un paio d'anni, io sono un ragazzo del Catalalba 2, insieme ad altre realtà di zona, di San Basilio e di quartiere, diciamo, di altri quartieri limitrofi al parco, e che comunque realtà che frequentano il casale e realtà che si muovono a San Basilio e fanno lavoro politico sulla casa, e stiamo cercando di riprendere e riattualizzare un po' quella che è la memoria di Fabrizio Ceruso. E quest'anno abbiamo cercato di farlo martedì scorso, che era, diciamo, la ricorrenza, l'8 settembre, il giorno in cui nel 74 è stato ammazzato dalla polizia, e abbiamo fatto un presidio sotto la targa in via Fiuminata. E poi non solo, cioè, ci sembrava giusto pure farci un giro per il quartiere a comunicare con tutte le persone del quartiere, le comitive dei ragazzi, le signore affacciate ai palazzi, un po', diciamo, i nostri discorsi che come erano attuali 40 anni fa sono ancora attuali oggi, tutti i discorsi sul diritto alla casa, i discorsi su lottare per sopravvivere a sta vita, cioè che giorno dopo giorno ci ammazza, e niente, comunque lì a San Basilio, diciamo, la memoria di Fabrizio ancora è viva, è sentita e si tramanda. E sicuramente quello che facciamo noi è quello pure di contestualizzarla ad un oggi, appunto, che in cui sì, è cambiato molto, ma non è che è cambiato troppo, purtroppo.
Bene,
ci chiede?
Chiederti poi come mi senti?
Sì, sì, ti sento, scusami.
Sì, volevo chiederti, diciamo, come, perché stiamo andando un po' veloci oggi in trasmissione, che abbiamo la carburazione un po' lenta, volevamo chiederti di fare un riassunto, diciamo, per i dimenticatari dei prossimi appuntamenti,
sì,
che
sì,
ci
sì.
sono, di quelli di domani, anche perché sappiamo che la Quattro Giorni è già iniziata, appunto abbiamo anche fatto un bel corteo per le strade di San Basilio, che nonostante qualche stupida provocazione con schieramenti di camionette in via Monte Carotto, così comunque ha attraversato le strade di San Basilio, ma come sappiamo, insomma, la Quattro Giorni continua, e per cui, cioè, di ricordare un po' l'appuntamento
sì,
di domani.
Sicuramente abbiamo avuto, appunto, una giornata, diciamo, un po' più di lotta martedì scorso, mentre domani è, diciamo, la giornata un po' più ludica, aggregativa, perché saremo sempre lì al centro di San Basilio in largo al quadro del Tronto, dove abbiamo fatto un'iniziativa analoga anche l'anno scorso, e dal pomeriggio ci sarà un torneo di calcetto chiunque ha voglia di partecipare, basta che si presenti lì a Largo al Quale del Tronto, al campetto di Ramon Rovalle, alle 3 di pomeriggio, e ci sta questo torneo che abbiamo dedicato a Fabrizio Ceruto. Già l'avevamo fatto l'anno scorso, questa è la seconda edizione. Nel pomeriggio continua sempre sul discorso sportivo, perché ci sarà la palestra di San Basilio, la KO Box, e varie palestre popolari che verranno alle 5 di pomeriggio a fare delle esibizioni di box, e poi niente, sarà una grande cena con salsicce, porchette e quant'altro, e anche cibo vegano, eccetera eccetera, e a seguire la cena ci sarà la presentazione di quello che di uno dei progetti che stiamo portando avanti per tenere viva la memoria del quartiere e per fare un progetto di ricerca storica, che è il documentario che stiamo facendo sulla storia del quartiere. Questo documentario, vabbè, spendo un attimo due parole, perché era iniziato, diciamo, l'idea era iniziata per raccontare, per mettere in qualche modo nero su bianco quello che sono state quelle giornate di rivolta del 74, le giornate in cui appunto Fabrizio è stato ucciso, ma il lavoro di ricerca storica non si è fermato là, stiamo andando avanti, e praticamente si sta trasformando in un documentario sulla storia del quartiere, tant'è che noi qua forse ne pecchiamo un po', perché speravamo di presentare il documentario già finito e ultimato, però appunto il lavoro non è ancora concluso, perché ci siamo trovati ogni volta ad intervistare una persona diversa che tirava fuori nuove storie, tirava fuori nuove cose super interessanti, e quindi il lavoro ancora non è concluso, però vabbè, coglieremo l'occasione per parlare di questo lavoro, coglieremo l'occasione per parlare della storia del quartiere. Ci saranno interventi appunto da parte anche di chi è stato intervistato, e diciamo, cioè, ci sarà la possibilità di tramandare un po' sta memoria e quello che è successo anche lì in piazza. Poi per finire ci sarà Giulia Nania e Bella Gabriella, che da un po' di tempo stanno portando uno spettacolo su appunto Gabriella Ferri, che include sia teatro che musica, e niente, un po' una dedica a Gabriella Ferri e in generale a Roma, a Romanità, diciamo.
Grazie Alessandro, grazie per le informazioni pratiche che hai dato, e noi vi ringraziamo per il grande lavoro che state facendo, perché poi chiaramente c'è da ricostruire dentro questi quartieri e questa città dove regna la divisione, la frammentazione, anche un'identità, no, proletaria, popolare, collettiva, e questo, per fare questo è necessario recuperare la memoria dei quartieri e le sue esperienze più avanzate. Sicuramente è necessario questo, come è necessario anche ritrovarsi, diciamo, a stare insieme, perché c'è da ricostruire un'umanità che sia già ora alternativa, insomma, a quello che vogliono disegnare come modello di società, di città e via discorrendo. Quindi grazie mille e ci vediamo all'iniziativa.
Grazie a voi, ci vediamo domani.
E io direi che a questo punto, insomma, tra il contributo riacchiappato per i capelli, insomma, da parte di San Basilio, possiamo fare un breve stacco musicale e andare ad approfondire un passaggio molto importante, nel senso che abbiamo discusso lungo il corso della trasmissione di quanto sia importante, diciamo, stare sui territori, inventare e costruire nuovi strumenti e nuove pratiche di lotta e di conflitto sul tema del reddito e su altre questioni. Abbiamo anche però accennato alla necessità di ragionare su come riarticolare, no, un'opposizione sociale e politica al governo Renzi e a quello che rappresenta, per cui su questo, insomma, su questa scia di ragionamento ci avviciniamo a passi veloci ad affrontare un po' anche l'idea che qualcuno di questi nodi, qualcuna di queste contraddizioni e qualche passo avanti magari concreto lo si possa tirare fuori da questa 4 giorni nazionale che si terrà a Roma dal 24 al 27 settembre. Sfidiamo il presente, quindi un breve stacco musicale e poi anche con il contributo di qualche compagno, mi pare che si intervenga oggi da quel di Torino, proviamo a ragionare attorno a questa 4 giorni e a questi temi.
suggest that we take
anti-statists
advice and give up on
hope
and listen instead
to the voices from below. Voices from below.
Maledetto il suono della sveglia, è una veglia, dannato un altro giorno sulla terra, bombarda la tensione dei miei nervi, il mondo è popolato da servi e noi gli invitti con l'odio per i ricchi, che siamo pazzi è messo agli atti, l'orgoglio qui si vede nei fatti, per questo sappi, non è mai tardi sai, per uscire dal gregge, perché se il mondo esplode voglio il ruolo delle schegge. La vita è una galera, e Dio pecora nera, né essere eremita, né unirmi a questa schiera di assassini, di sbirri e di padrini, rivolta popolare fomentata dai cortili. Contro le regole della partita, la scelta è fatta, antagonista vita, antagonista vita.
Che vamo a fare? Hai che luce? Hai che luce?
Feeling like you're being ripped off every day. Said you gotta watch the hustle in no critical way. When it's big business bestiality, baby, eat you up and roll you over. Hey, slap your mother and eat your brother. All in the name of war, power, profit. They say it's so natural, you can't stop it. But yes, we can. It's like just say no. Said you change what you know. Popular votes from below. It don't feel good and it don't feel right. Got you staying up late night, putting stress in your life. Asking senior thieves like them I can't be. So I made a decision, we can make a choice. Antagonista vita, antagonista vita life.
Che vamo a fare? Hai luce? Hai luce?
For the bomber and the bankers and the generals and the IMF, CIA and CNN.
Allora, riprendiamo il filo della trasmissione che si avvia alla sua parte conclusiva. Roma si barrica e diciamo che abbiamo ragionato dentro la trasmissione di tutti i temi che ricordavo prima della pausa musicale e provato, diciamo, a concentrare un po' la riflessione sul senso, cioè sul significato e quello che in qualche modo si vorrebbe anche tirare fuori da questa quattro giorni romana. Sfidiamo il presente, insomma, che si terrà in diversi spazi e occupazioni della nostra città e che, insomma, intanto contiene un elemento di novità rispetto alla situazione di quest'ultimo periodo, sicuramente legato al fatto che decine, centinaia di compagni da diverse città d'Italia si ritroveranno a discutere insieme con il contributo di qualche intervento in grado di approfondire appunto dei nodi che riteniamo centrali, insomma, sui quali bisogna fare uno sforzo per trovare strumenti nuovi per rilanciare la sfida di un'alternativa reale, di un conflitto reale, e per cui ritrovarsi a discutere, a elaborare, a tirare fuori quelli che sono dei percorsi che io credo non debbano essere soltanto legati all'autunno, no? Alle vicende più immediate, ma debbano sicuramente essere ben piantate appunto nel presente, quindi anche dentro quest'autunno, ma avere la capacità di guardare un pochino oltre alla come è possibile oggi rilanciare un conflitto, un'ipotesi antagonista, un'alternativa a un sistema di cose che saccheggia in maniera sempre più feroce i nostri territori e le nostre vite. Dovremmo avere al telefono per ragionare di questo Gianluca da Torino.
Un saluto.
Ci sei, mi pare di sì. Te lo chiediamo a te in qualche modo, nel senso che qua dai microfoni della radio ci siamo lasciati proprio con questa traccia di discussione, no? Dove avrei approfondito un po' le vicende romane, anche il dibattito che c'è stato nell'assemblea di Abitare nella crisi con qualche contributo. Che cosa vuol dire? Come state vivendo sfidare il presente voi su a Torino? E se vi va di chiacchierare un attimino, di raccontarci un po' come va da questo punto di vista e cosa vi aspettate da questo appuntamento?
Allora, questo è un appuntamento che abbiamo costruito in tante compagni e compagne da tante città italiane, da tante realtà di lotta eterogenee anche nella loro composizione, e si sentiva un po' la necessità di provare a confrontare esperienze anche differenti che hanno avuto temporalità, livelli di sviluppo e radicamento anche su questioni e diciamo su quelli che non sono immediatamente gli stessi, per provare a trovare dei piani, diciamo, di confronto più effettivi e più utili per, diciamo, guardare e indirizzare la nostra attività politica, il nostro tentativo di produrre conflitto nei mesi che verranno, a partire da questo autunno e però anche ovviamente guardando più in là del tempo. Si è partiti un po' da una serie di considerazioni non facili, cioè da sostanzialmente una situazione abbastanza bloccata nel nostro paese negli ultimi anni, nel senso che sono mancati grossi movimenti capaci di, come dire, muovere in maniera trasversale la nostra società, ovviamente dal nostro punto di vista sempre segnati, diciamo, da una chiara linea di demarcazione tra chi sono gli sfruttati, chi sono gli sfruttatori, chi sta pagando la crisi e chi sulla crisi comunque si sta invece arricchendo e consolidando e rafforzando le proprie posizioni di dominio. Questo non vuol dire che nel nostro paese non ci siano lotte, non ci siano percorsi e tentativi anche molto generosi di ricomposizione politica, sociale, che in qualche modo, a seconda delle possibilità e delle capacità, proviamo a mettere in piedi nei nostri differenti e disparati territori. L'occasione vorrebbe anche quello, un po' confrontare da vicino queste esperienze, cercando di evidenziare, individuare anche quelli che sono stati e che sono i limiti attuali, le difficoltà che ci troviamo di fronte, perché se sicuramente credo ci sarà una differenza rispetto ad altri appuntamenti o ad altri, diciamo, approcci avuti in passato, spesso i movimenti peccano di un ottimismo tutto centrato sulla rimozione dei limiti interni soggettivi dei vari malitanti o dei percorsi di sorta stessa. Questa cosa credo che ci sembra, almeno a noi, ma nella discussione che ha portato alla costruzione di questo appuntamento era su una lettura condivisa, non hanno consentito ai movimenti di elaborare negli ultimi anni quello che stava succedendo, perché oggi noi ci troviamo di fronte a una elite politica che incarna e rappresenta in maniera molto chiara gli interessi politico-economici nel nostro paese, su scala nazionale, su scala europea e finanche globale, e quindi ci piace invece ragionare su quello che dovremmo fare. Ripeto, ci sono vari percorsi molto significativi, anche esperienze di radicamento e di messa alla prova e sperimentazione abbastanza inediti rispetto agli anni passati, che hanno visto protagoniste molte città. Sicuramente abitare nella crisi è stato un terreno in questi anni di confronto e di possibilità di ricomposizione anche di collettivi, realtà territoriali provinciali spesso disperse, che non avevano degli spazi politici di interlocuzione. Allo stesso tempo si ragionava sulla necessità di andare oltre quello spazio lì, la necessità di aggredire temi e livelli che sono più ampi nella nostra società, e quindi di qua il tentativo anche di confrontarci su una serie di nodi, come dicevate prima, cercando, per quanto è possibile, per quanto è stato finora nelle nostre capacità, nelle nostre curiosità, di coinvolgere anche nella discussione realtà e collettivi perlomeno su scala europea ma anche con qualche contributo che verrà, diciamo, da oltreoceano, per cercare così di fissare dei punti all'ordine della discussione per i mesi che avremo di fronte.
Gianluca, senti, ti volevo chiedere questo, perché hai detto, secondo me, una cosa molto importante, no? Cioè, spesso parecchie situazioni vanno quasi a una rimozione, no, delle difficoltà o dei nodi problematici che ci sono di fronte. Invece credo che sfidiamo il presente, la quattro giorni romana tenga dentro proprio questo dato di umiltà sostanzialmente, nel senso che in qualche modo si sfida anche un po' il politicismo, cioè l'idea che in qualche modo bisogna far sembrare che tutto è a posto, perché si conserva anche la propria identità politica al di là se questo poi rappresenti un avanzamento reale oppure no. C'è questo, ci sono anche ricette molto molto diverse che vanno in tutt'altra direzione in giro, però io credo che questo dato sia molto significativo, per cui anche l'umiltà di chiamare, diciamo, a raccolta degli interlocutori che non rappresentano direttamente il tuo punto di vista, ma che possono darti una mano a sviluppare un dibattito, e quindi un percorso che dal giovedì appunto attraverso l'affrontare questi nodi e il contributo anche di personalità, di soggettività, di figure, diciamo, in qualche modo non solo interne al movimento ma anche esterne in parte, si possa arrivare collettivamente più ricchi a un'assemblea, diciamo, conclusiva nella giornata di domenica, in cui poi bisognerà anche chiaramente riuscire a capire qual è, diciamo, la cornice, qual è lo spazio, le possibilità, le indicazioni di movimento che possono essere date perché in qualche modo chi viene a Roma dal 24 al 27 viene per discutere, per approfondire, ma probabilmente viene anche perché sostanzialmente ci sta sul pezzo, no? Dentro l'idea che ce la possiamo fare, che dietro questa corazza così dura, no? Che la vediamo anche rappresentata nelle piazze, nelle forme di repressione che si abbattono sulle esperienze di lotta, anche preventivamente, insomma, in qualche caso, se non in molti casi, però che noi ci stiamo, noi ci crediamo fino in fondo e mettiamo le nostre vite, i nostri desideri al servizio appunto di un'altra idea di società, e per farla concretamente bisogna non essere supponenti, no? Che ne pensi di questo tipo di riflessione, che forse era anche un po' contenuta in qualche tuo passaggio?
Sì, sono assolutamente d'accordo. Quello che è chiaro è che oggi nessuno, come dire, ha la risposta in tasca pronta, la risposta che funziona. Bisogna dire che pochi osano ancora, come dire, affermare certezze su questo piano qua. Si sono consumate delle cose in questi 2-3 anni di approfondimento della crisi. Movimenti che ci sono stati, sono movimenti nella società, non sono riusciti a impensierire seriamente chi ci domina e chi ci governa, che ha effettuato delle misure, delle riforme a colpi di decreti, di fiducia, che stanno cambiando strutturalmente i rapporti di forza sociale e che cercano soprattutto di disciplinare e formare soggettività sostanzialmente accettanti e riproducenti, diciamo, un modello di vita tutto incentrato sulla competitività selvaggia e dura tra chi sta in basso per affermarsi nella sopravvivenza e, se fortunato, fare carriera. Pensiamo a tutta la retorica sul merito, ai discorsi valutativi, alla disponibilità a sostanzialmente neanche più vendersi, ma darsi disponibile come capitale umano in cambio sostanzialmente di non di un salario, ma di un qualcosa da reinvestire nel futuro. Queste sono un po' le cose che stanno succedendo, e che in maniera molto scientifica i nostri nemici stanno cercando di formare dal basso nelle nuove generazioni. Su quello noi ci troviamo di fronte una serie di sfide, ed è per questo che inizieremo anche questa quattro giorni con un punto di discussione collettiva aperto sul nodo formazione, perché a partire dalla buona scuola, in maniera legata molto strutturalmente in questi progetti governativi al Jobs Act, c'è proprio il tentativo di formare una generazione accettante. Il fatto che negli ultimi anni non abbiamo avuto grossi movimenti studenteschi è anche uno dei problemi che abbiamo oggi, perché 3-4 anni in assenza di grossi movimenti significano una generazione che magari sarà seguita da un'altra in cui la buona scuola verrà applicata e queste logiche di competizione, di aziendalismo, di meritocrazia diventeranno un po', come dire, il senso comune. Per fortuna qualcosa si muove e alla descrizione, diciamo, di un panorama difficile che abbiamo tratteggiato, credo però molto realisticamente, ci sono delle punte di resistenza, di incompatibilità che sono segnate da molti disparati collettivi studenteschi, da singolarità che nelle scuole continuano a esserci, ma anche da tentativi di, come dire, di non piegare la testa, che ha visto la scorsa estate pezzi significativi del corpo insegnante della forza lavoro tecnico-amministrative dentro le università e soprattutto dentro la scuola dell'obbligo. Si partirà di lì, ci saranno altri due momenti molto molto densi, con molti invitati, dove si sovrappongono anche livelli differenti, dove si cercherà in qualche modo di affrontare il nodo delle lotte sull'urbano, dentro gli spazi metropolitani, sul terreno dei bisogni da un lato e della salarietà, quindi sostanzialmente della lotta sempre operante sulla, diciamo, sul salario, sul reddito, sulla possibilità di sopravvivenza e di avere di più. Ci sarà un appuntamento sabato mattina, anche qua, che cerca di tenere assieme tanti livelli differenti, l'approfondirsi della crisi, i grandi fenomeni di migrazione di massa che stanno anche, come dire, incidendo e mutando alcuni aspetti dell'organizzazione dell'Unione Europea, o comunque impongono un atteggiamento differente di risposta, questo dentro però anche riemergere che abbiamo visto, come dire, costante e pericoloso certamente di nuovi movimenti reazionari di massa nel cuore dell'Europa. Cercheremo poi di trovare un punto di riflessione comune con qualche contributo significativo sabato sera su quello che è il passaggio che sta attraversando l'ordine neoliberista globale, che sicuramente è stato messo in crisi soprattutto dal punto di vista, diciamo, della legittimità e dell'ordine del discorso, inizia a mostrare le crepe. Gli ultimi anni, le grandi promesse, diciamo, del sogno neoliberale, della ricchezza disponibile per tutti, sono colate a picco di fronte alla impossibilità che milioni gli umani hanno sperimentato sopra la propria pelle nel peggioramento delle condizioni di vita. Ma ci sono sicuramente anche le capacità di ristrutturazione di cui abbiamo parlato finora, che a colpi di riforme strutturali vengono applicate oggi anche in Europa, dopo aver attraversato, diciamo, lunghissime resistenze nel resto del mondo, nei cosiddetti paesi in via di sviluppo, nell'Africa, nell'Asia. Concluderemo questi quattro giorni nel momento, diciamo, che vorrebbe essere più di discussione aperta e collettiva. Specifichiamo che tutti i momenti daranno questa possibilità, saranno molto ricchi, ci sarà molti contributi, trovate il programma sul sito sfidiamoilpresente.org, ma ovviamente quello che ci aspettiamo è interventi molteplici, una partecipazione larga, anche differente dai soggetti che hanno messo in campo e organizzato questi momenti. Dicevo, la domenica 27 settembre alle 12 sarà il momento più esplicitamente assembleare, di discussione collettiva, dove speriamo di poter raccogliere anche suggestioni e proposte che vadano al di là dell'intento degli organizzatori, con l'obiettivo ovviamente di riuscire a costruire momenti, percorsi e, come dire, momenti di sfida e di contrapposizione a quello che, per quanto riguarda il nostro paese, è ancora il governo Renzi, ma ovviamente con uno sguardo più ampio.
Grazie Gianluca, grazie anche per la lucidità, insomma, in cui hai raccontato da queste onde il profilo politico, anche un po' il percorso della quattro giorni. Io credo che la settimana prossima la possiamo affrontare anche proprio appuntamento per appuntamento, ma intanto lo si trova, come hai ben detto, sul sito, blog, non so bene, www.sfidiamoilpresente.org. Quindi noi ti salutiamo e per sentirci presto e dare vita, insomma, a questi passaggi veramente molto preziosi e significativi.
Grazie.
Un saluto.
Grazie Gianluca.
Ascoltatrice di Radio Onda Rossa e Abbasso Esposito.
Bene, bene. Quello ve lo rispediremo volentieri, ecco. Quindi fateci un pensierino. Magari ci proviamo, scherzo, è una battuta frequente quando ormai parliamo, interloquiamo con i compagni di Torino. Siamo proprio in chiusura perché abbiamo fatto tardissimo. Margherita voleva aggiungere degli appuntamenti molto importanti.
Volevo semplicemente aggiungere un paio di picchetti antisfratto, perché comunque la lotta sui picchetti va avanti. Già questa settimana, il 7 e il 9 settembre, ci sono stati dei picchetti che con determinazione hanno ottenuto il rinvio e che hanno visto tanti e tante sotto la casa di chi minaccia di perdere la propria casa e che però, noi lo sappiamo, non rimane mai solo. E i prossimi appuntamenti sono il 15 di settembre, Ida e suo marito in Via degli Arbusti, e il 16 settembre invece sarà la volta di Malika e della sua famiglia in Viale dell'Alessandrino 92. Quindi come sempre invitiamo tutti e tutte a partecipare.
Carta e penna, scriveteveli, non mancate, perché le lotte, le nostre condizioni di vita non cambiano con le chiacchiere.
E un altro appuntamento che vorrei lanciare, solo questo, per sempre sull'appuntamento che dicevamo verso il 16 ottobre, il Kids Block dei bambini. Domani ci sarà un laboratorio hip hop contro l'articolo 5 a Metropolis a partire dalle 4 del pomeriggio, dove i bambini possono iniziare a scrivere il testo della loro canzone contro l'articolo 5, il piano casa. Quindi invitiamo tutte e tutti i bambini.
Anche perché è una nuova generazione di antagonisti, insomma, non vediamo l'ora che arrivi a riempire e a colorare anche un po' i nostri percorsi. E non cambiano le condizioni di vita da sole, come la radio non campa d'aria. Quindi nel salutarvi vi ricordiamo qual è il conto corrente postale di Radio Onda Rossa: 61 80 40 01.